Una buona serata a tutti i nostri radioascoltatori e ben ritrovati con l'appuntamento di RAM Notizie di giovedì 17 luglio 2014. In apertura del nostro giornale, notizie a carattere nazionale ed internazionale, per poi passare alle note regionali e locali. Padoan, il bonus di 80 euro sarà permanente. Il taglio del cuneo fiscale sarà reso permanente con la legge di stabilità, ha detto il Ministro dell'Economia. Per la crescita non esistono scorciatoie e l'Italia in Europa e il governo per il Paese indicano tre pilastri: più apertura di mercato, riforme strutturali, più investimenti per la crescita, ha spiegato Padoan. Per quanto riguarda le valutazioni sull'aggiustamento fiscale, non sufficiente a garantire il rispetto della regola del debito, va considerato che le stime della Commissione non tengono conto delle minori spese pianificate, ma non ancora specificate nel dettaglio, e dei maggiori introiti come quelle attesi dalle privatizzazioni in via di programmazione, ha affermato il ministro. Poi sugli esiti dell'Ecofin della settimana scorsa e del cronoprogramma comunicato alla Unione Europea, Padoan ha detto che i progressi saranno dettagliatamente indicati nel DEF di settembre. La crescita intanto resta debole, la disoccupazione elevata. Padoan ha sottolineato che l'alto tasso di disoccupazione non è solo un problema italiano, ma è anche europeo. La lotta alla disoccupazione, ha aggiunto, deve essere quindi una priorità non solo del semestre italiano, ma del prossimo ciclo parlamentare in Europa. Pubblica amministrazione paga più in fretta, adesso 96 giorni medi di attesa. Migliorano i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. Nel primo trimestre dell'anno del complesso ha saldato i 96,1 giorni contro i 107,4 dello stesso periodo del 2013, guadagnando 11,2 giorni. Lo affermano dati CERBED, secondo i quali il sistema sanitario ha pagato in media in 180 giorni, quasi un mese prima rispetto ai 206 giorni registrati nel primo trimestre del 2013. Si riducono a 9,3 giorni i tempi medi di liquidazione delle fatture dei comuni e di 16 degli altri enti. Nomine Unione Europea, nulla di fatto, vertice rinviato ad agosto. Il vertice dell'Unione Europea sulle nomine finisce senza accordo tra i 28 e tutto il dossier slitta ad un nuovo summit convocato per il 30 agosto. Uno slittamento che fotografa lo scontro non solo sulla poltrona del ministro degli esteri europeo, per la quale Matteo Renzi non l'ha spuntata, su Federica Mogherini. In 57 anni e l'Italia qui in questo palazzo non ha mai posto un veto e non l'ha mai subito, nemmeno oggi, dice il Premier lasciando la sede del Consiglio europeo. Appena 24 ore dopo l'elezione di Jean-Claude Juncker a Presidente della Commissione scricchiolano però le larghe intese tra popolari, socialisti e liberali che ieri avevano tenuto al Parlamento europeo, spingendo molto sul nome della Mogherini, ma senza un'alternativa credibile. Kabul, terminato un attacco all'aeroporto. L'attacco di un comando di talebani alle installazioni dell'aeroporto di Kabul si è concluso dopo 5 giorni con la morte di tutti e 6 militanti talebani implicati e senza vittime tra i civili o le forze di sicurezza afghane. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno. Il portavoce del Ministero, Siddiqui, ha precisato che gli attaccanti avevano preso posizione all'interno di un edificio in costruzione da dove hanno sparato razzi contro il settore militare dello scalo. E passiamo adesso alle note regionali e locali. Occhi puntati sul Ministero per lo Sviluppo Economico stamani, dove l'ENI illustrerà il suo piano industriale alla luce delle scelte di disimpegno annunciate per il settore della raffinazione, con 4 delle sue 5 raffinerie da fermare, gli investimenti da revocare e gli interventi sulla chimica da rinegoziare. In pericolo ci sono le raffinerie di Gela, dove l'azienda ha revocato investimenti per 700 milioni perché ne starebbe già programmando la chiusura. Quella di Livorno, la raffineria di Taranto e di Venezia per una parte. In discussione anche i programmi di sviluppo del polo chimico di Priolo, dove erano previsti interventi per 400 milioni di euro. All'odierno incontro col governo saranno presenti il governatore della Sicilia Rosario Crocetta e il sindaco di Gela Angelo Fasulo. Nella raffineria gelese intanto la tensione non si allenta, i blocchi ai cancelli continuano con particolare riguardo alla stazione di approdo del gasdotto con la Libia Green Stream. Per garantire il cambio al personale turnista, il prefetto di Caltanissetta ha dovuto procedere alla precettazione del personale. Si tratta di una quarantina di lavoratori addetti agli impianti dell'utilities e servizi di sicurezza, ma sarebbero pochi perché ci sono zone a rischio dello stabilimento non presidiate. Il numero dei precettati potrebbe quindi aumentare. I sindacati intanto stanno organizzando un calendario delle giornate di lotta. Domani mattina a Roma è stato convocato il coordinamento nazionale delle categorie operanti nei singoli comparti dell'ENI. In programma una giornata di sciopero nazionale nel settore dell'energia, della chimica e delle gomme. La data, che troverebbe il favore di tutti, è il 29 luglio, giorno in cui a Gela si vuole effettuare l'annunciata grande manifestazione popolare alla quale avrebbero già dato la propria adesione i vertici nazionali di CGIL, CISL e UIL. E per Rosario Crocetta è l'incrocio più pericoloso della sua esperienza alla presidenza della Regione, una partita complicata sul piano politico e economico, ma anche personale. L'ENI è intenzionata a chiudere la raffineria di Gela, la cittadina da cui ha preso avvio la carriera politica, prima come sindaco e poi come europarlamentare e infine come sindaco di tutti i siciliani, come ama definirsi. Ed ecco perché ai 3.000 operai in sciopero annuncia che difenderà l'impianto come l'ultimo samurai della Seconda Guerra Mondiale. All'ENI Crocetta minaccia, se va via si può scordare i nuovi permessi di trivellazione di petrolio nel canale di Sicilia che valgono 2,4 miliardi e soprattutto una raffica di denunce per disastro ambientale nel sito che oggi ospita l'impianto. Non manca qualche atto puramente simbolico, un grande concerto da organizzare a Politiama a sostegno di tutte le aree di crisi, Gela ma anche Termini, Siracusa, Priolo, Carini e cantieri navali. Regione Sorbello dell'UDC dopo sospensione rientra all'ARS a posto di Edi Bandiera. Giuseppe Sorbello torna quindi all'ARS. Il deputato regionale eletto nella lista dell'UDC nel collegio di Siracusa era stato sospeso in seguito ad una condanna in primo grado a 4 mesi per abuso d'ufficio che risale al periodo in cui era sindaco di Melilli. Condanna che ha fatto scattare la sanzione prevista dalla legge Severino. 1 anno e mezzo di sospensione dall'ARS a partire dallo scorso 27 dicembre. Sono passati 6 mesi dunque, ma Sorbello è già rientrato a Sala d'Ercole. È stata accolta la mia tesi, ha detto il deputato regionale, incontrando i giornalisti nei corridoi di Palazzo dei Normanni. La sospensione infatti doveva essere conteggiata a partire dall'entrata in vigore della legge Severino, cioè dall'8 gennaio del 2013. E da allora è già passato 1 anno e mezzo. Al posto di Sorbello in questi mesi era subentrato Edi Bandiera, primo dei non eletti nella stessa lista, al quale oggi, anche a seguito di un parere dell'Avvocatura dello Stato, non resta che restituire lo scranno. Sorbello si è reinsediato nel corso della seduta di ieri. Siracusa è aperta da stamattina la nuova stazione dei carabinieri a Fontane Bianche. L'intento prioritario è quello di consentire la presenza stabile dell'arma dei carabinieri ai fini di garantire maggiori controlli in una zona particolarmente frequentata durante la stagione estiva, in cui si registra una massiccia affluenza di cittadini e turisti. La stazione dell'arma osserverà gli uffici e gli orari d'ufficio dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, oltre a svolgere, al di fuori delle predette fasce mirate, servizi di controllo del territorio e dei litorali. Pachino, bruciati documenti elettorali in 2 seggi riguardanti le regionali del 2012. Bisogna accendere ancora di più i riflettori, bisogna capire cosa sta succedendo in provincia di Siracusa. Ieri alcuni miei collaboratori hanno appreso che sarebbero stati bruciati alcuni documenti in 2 seggi di Pachino. Ho parlato con il sindaco Roberto Bruno, mi ha detto che è stata già avviata un'indagine interna. La denuncia è di Vincenzo Vingiullo, parlamentare regionale del Nuovo Centrodestra, in riferimento alle procedure che dovrebbero portare alla ripetizione delle elezioni regionali del 2012 in alcune sezioni della provincia di Siracusa. Tutta questa vicenda è a dir poco paradossale, aggiunge Vingiullo. Stanno emergendo elementi che mi preoccupano molto. Prima documenti che scompaiono, poi riappaiono, adesso stesso verbali e le altre carte che sarebbero state bruciate. Non so se pensare al caso, ad un dispetto o persino ad un intento criminale. Comunque, ho già segnalato la vicenda alla Procura. La decisione di ripetere il voto arriva dopo il ricorso di un candidato dell'MPA, ricorso fortemente sostenuto da un altro candidato, cioè Pippo Gennuso, e una lunga battaglia portata avanti a colpi di carta bollata che sembra essersi chiusa con la recente decisione del CGA. E a tal proposito c'è anche un comunicato dell'onorevole Pippo Gennuso che così recita: abituati ai ribaltoni della politica, vogliono passare da conigli a leoni, perché sentono che qualcuno di loro ha occupato per 2 anni abusivamente un posto all'Assemblea regionale siciliana. Ad affermarlo l'ex deputato dell'MPA Pippo Gennuso, dopo la richiesta fatta in procura da 4 parlamentari regionali di riaprire l'indagine sulle elezioni regionali 2012. Io non entro nel merito delle sentenze, perché come tali si rispettano e vanno applicate, ma vorrei ricordare agli onorevoli Gianni Vinciullo, Marziano e Coltraro che quello che loro stanno facendo tardivamente io l'avevo già fatto nel dicembre del 2013, quando mi sono presentato spontaneamente al procuratore della Repubblica di Siracusa Francesco Giordano per denunciare irregolarità sulle elezioni regionali, per raccontare sospetti e portare anche le prove che nessun allagamento si era verificato al Palazzo di Giustizia di Siracusa nel novembre dello scorso anno. Io sono stato il primo a chiedere la verità e se qualcuno ha commesso reati penali deve pagare il suo debito con la giustizia. Pippo Gennuso, poi, in riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate dai deputati siracusani, è pronto a tutelare la propria immagine e il suo buon nome. Capisco il nervosismo di qualcuno che si sente franare il terreno sotto i piedi, ma la calunnia, almeno in Italia, rimane un reato. Voglio dire che io non ho né parenti né amici addetti agli espurghi che lavorano al Tribunale di Siracusa. Questo qualcuno ha detto e pagherà le conseguenze, sia in sede penale che civile. Ispica, un servizio di Eva Brugaletta, rubava energia elettrica, stanato dai carabinieri della locale stazione, si trova ristretto agli arresti domiciliari il 41enne ispicese Salvatore Roccasalvo, dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Per Roccasalvo Galeotto fu un controllo effettuato nel suo appartamento dai militari dell'arma, che nel verificare un contatore di energia elettrica hanno subito notato un'anomalia, un allaccio abusivo alla corrente elettrica pubblica. I carabinieri in particolare hanno verificato che nonostante il contatore fosse stato staccato dalla società fornitrice di energia da quasi un anno, all'interno dell'appartamento funzionavano diversi elettrodomestici. Approfondita la questione, è stato appurato che era stato manomesso il contatore elettrico della rete pubblica sul quale era stato realizzato un allaccio abusivo che permetteva la fornitura di energia all'abitazione sottraendola al contatore pubblico e pertanto eludendone la rilevazione dei dati relativi ai consumi. Per questo motivo Roccasalvo è stato dichiarato in arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea sottoposto ai domiciliari. Dovrà rispondere del reato di furto aggravato di energia elettrica. I carabinieri della stazione di Ispica hanno effettuato il controllo nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla verifica del corretto uso e del regolare allaccio di energia elettrica nel comune. L'attività di verifica è stata estesa sia ad attività commerciali a grande consumo di energia, macellerie, bar, supermercati, sia a case di proprietà private. Scicli, coppia di anziani legata alla sedia e rapinata, e in casa vicino al mare di Donna Lucata da 2 malviventi che hanno sfilato dal dito pure le fedi nuziali. Quindi dalla tranquillità di una serata inverante a godersi il fresco vicino al mare, al terrore di vedersi irrompere in casa dei malviventi che li legano alle sedie, strattonandoli e minacciandoli per derubarli di contante e di gioielli. È la terribile esperienza vissuta da una coppia di anziani di 76 e 71 anni, rispettivamente marito e moglie, entrambi pensionati, nella loro residenza di via Comiso a Donna Lucata, dove trascorrono ogni giorno le vacanze estive. Mancavano circa 30 minuti alla mezzanotte quando 2 uomini con il passamontagna in faccia, di cui un armato di una sorta di manganello artigianale, hanno fatto irruzione in casa, strappando le tende con le quali hanno legato alle sedie i 2 anziani, che per poco non sono morti di paura. I rapinatori hanno portato via tutto loro, sfilando dal dito persino le fedi nuziali della terrorizzata coppia e portandosi via anche 150 euro in contanti. Per impedire che le due vittime potessero lanciare l'allarme, i malviventi hanno rotto entrambi i cellulari. Poi sono fuggiti dalla spiaggia sulla quale si affaccia l'abitazione. Non appena la coppia è riuscita a liberarsi, hanno chiesto aiuto ai vicini, poi la telefonata al 112 e i carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle due vittime ancora comprensibilmente scosse. Nessuno dei vicini invece si era accorto di nulla, dal momento che i malviventi non hanno lasciato nemmeno il tempo ai due anziani di cacciare un urlo, avendoli colti di sorpresa. A Noto il nodo precari il 23 approda in aula. La vicenda dei lavoratori precari del comune arriva in consiglio comunale. Il presidente della Sisi, Corrado Figura, ha convocato una seduta straordinaria per il 23 luglio, dando seguito alla richiesta scritta dei 9 consiglieri comunali. La seduta, prevista per le ore 19, si svolgerà nell'aula di Palazzo Ducenzio, dedicata all'ex sindaco Corrado Passarello. Nel documento protocollato, i consiglieri richiedenti, e cioè Veneziano, Cutrali, Tardonato e Bosco dell'opposizione, Pintaldi, Tropiano, Crescimone, Maucci e Ferrero della maggioranza, diffidano il sindaco. L'intenzione è fermare il processo di revoca della procedura di stabilizzazione, ipotesi già aperta dal sindaco Corrado Bonfanti dopo l'incontro con i lavoratori avvenuto il 25 giugno. Marzamemi anche Battiato tra gli ospiti del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Ci sarà anche quindi il cantautore e regista Franco Battiato, che presenterà il suo film documentario tra gli ospiti della 14ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi, in programma dal 21 al 27 luglio. Nel corso della manifestazione ci saranno esibizioni musicali, tra cui quelle dei fratelli Mancuso, incontri con gli autori e proiezioni di lunghi, corti, documentari e fuori formato, ma anche una tavola rotonda a cui parteciperanno tra i più autorevoli rappresentanti dell'industria cinematografica mondiale, tra i quali Martin Katz, il produttore del film del regista canadese David Cronenberg. I dettagli sulla prossima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi saranno illustrati domani alle 11 nella Sala degli Stemmi della provincia in via Roma. Oltre al commissario della provincia, oggi libero consorzio comunale, Mario Ortello, interverranno l'ideatore e direttore artistico della manifestazione, e cioè Nello Correale, il vice direttore Sebastiano Gesù, il presidente del Centro Commerciale Naturale di Marzamemi, cioè Barbara Fronterre, il sindaco di Pachino Roberto Bruno, gli assessori Gisella Calì, Andrea Rabito, Andrea Nicastro, Carmelo Piccione e il presidente del Consiglio Comunale di Pachino Salvatore Borg. Saranno inoltre presenti Floriana Coppoletta, responsabile didattica del Summer School Management di eventi culturali e artistici promossa da MNED, l'associazione Notte Euromediterranea del Dialogo, e Marilena Paternò, che curerà il premio Donna di Frontiera. Rosolini, l'autopsia per il corpo di Sebastiano Candiano. Leggiamo un articolo che è apparso oggi sul Giornale di Sicilia a cura di Ferdinando Perricone. È stata effettuata ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo del giovane agricoltore Sebastiano Candiano, il trentenne deceduto lunedì sera a causa di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo, un malore che sarebbe sopraggiunto dopo la paura provata nell'essersi imbattuto a tu per tu con i balordi che poco prima avevano provato a rubare un trattore dal capannone dell'azienda agricola di famiglia. La procura di Siracusa adesso vuole vederci chiaro su tutta la vicenda. Il sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa, Magda Guarnaccia, ha infatti disposto l'ispezione autoptica sulla salma, che è stata effettuata ieri pomeriggio all'obitorio dell'ospedale Trigona di Noto. Un esame che servirà ad accertare la causa scatenante che ha portato all'arresto cardiaco del giovane agricoltore, che tra l'altro è da circa un anno sotto cura da uno specialista per alcuni problemi al cuore. Solo dopo l'autopsia sarà rilasciato in una osta per dissequestrare la salma e consentire alla famiglia di trasportarla finalmente all'abitazione di via San Piero, dove è stata allestita la camera ardente, e procedere all'organizzazione dei funerali. Il nulla osta, che potrebbe arrivare già in giornata. Stando al racconto dei familiari, Sebastiano sarebbe intervenuto lunedì sera in contrada a Bufalefi assieme ai cugini a seguito dell'allarme lanciato dal custode che avrebbe avvertito i titolari della presenza di ignoti individui intenti a trafugare un trattore. Arrivati nella zona, Sebastiano si sarebbe trovato faccia a faccia con i ladri e, sentitosi accerchiato, avrebbe avuto paura. Da lì il malore ed il conseguente arresto cardiaco. Gli stessi cugini hanno provato a strapparlo alla morte con un massaggio cardiaco, ma nel corso del disperato viaggio in ospedale un nuovo arresto cardiaco gli è stato fatale. Se questa tesi dovrebbe essere confermata dall'autopsia, non è escluso che i magistrati potrebbero aprire un fascicolo per omicidio colposo nei confronti degli ignoti individui che hanno provato a trafugare il mezzo agricolo dal capannone. Ci avviamo adesso alla conclusione del nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie, dando uno sguardo alle manifestazioni che si svolgeranno in questi giorni a Rosolini. Per oggi, infatti, 17 luglio, è previsto un saggio di ballo a cura dell'associazione Passo di Rumba presso il Verde a Valle, così anche domani 18 e dopodomani 19 luglio, sempre dalla stessa associazione a Passo di Rumba all'anfiteatro comunale. Mentre per quanto riguarda i festeggiamenti in onore di Santa Rita, a cura della parrocchia Sacra Famiglia di Castelluccio, Granieri e Renna, sono previste manifestazioni dal 21 al 27 luglio. Per lunedì 21 luglio ci sarà un'amichevole di calcio femminile con inizio alle ore 21, mentre martedì 22 alle ore 21 finale calcio a 5 e ci sarà il decimo Memorial Caccamo. Mercoledì 23 luglio alle ore 21 torneo di briscola e serata in parrocchia. Giovedì 24 luglio gioco della Ciappedda, gara dell'Anguria, gincana con la Carriola. Per venerdì 25 luglio una commedia teatrale a cura del gruppo giovani della parrocchia, apertura sacra del panino con carne tipica della macelleria della zona. Sabato 26 luglio celebrazione eucaristica alle 20.30 e alle 21.30 sagra del panino, una serata musicale con balli di gruppo e liscio. Per domenica 27 luglio, giornata della festa, alle ore 8 apertura della festa con sparo di 10 colpi a cannone, alle ore 8.30 esposizione e dimostrazione di trattori e mezzi agricoli, alle ore 10 benedizione e gincana dei trattori, alle ore 20.30 celebrazione eucaristica, processione con la statua di Santa Rita, sparo di bombe ed esecuzione di marce trionfali. Alle 21.30 ingresso solenne della processione di Santa Rita con sparo di fuochi a cura della ditta Elia Firework di Veronica Elia. Alle ore 22 la corrida dilettante allo sbaraglio, serata musicale e animazione. Concludiamo così anche questo appuntamento di Ramme Notizie. A tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.